Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici all'ascolto, ben trovati, è Luca Collodi che vi saluta per il funambolo di oggi, che si occupa della manifestazione dei pendolari che hanno ieri occupato i binari della stazione di Roma Tiburtina, di fatto bloccando il traffico da nord e sud dell'Italia. Quindi ore di caos in circa 200 persone dirette dalla Campania al nord, a Bologna, a Milano, per lavorare, si sono rifiutate di pagare i biglietti perché costano troppo e hanno fermato per 7 ore dall'alba di ieri la stazione romana, nodo nevralgico del traffico ferroviario nazionale, con disagi, pensate, comunicano dalle Ferrovie dello Stato per oltre 110 treni. Dietro al rifiuto di pagare i biglietti ci sono i molti disagi sociali dei pendolari. E il motivo del contendere, hanno spiegato i pendolari, è il fatto che 6 mesi fa il vecchio accordo per i biglietti ridotti a 15 euro per i pendolari campani, invece che 40, non è stato rinnovato da Trenitalia con la regione Campania, e quindi la protesta anche esasperata da persone che per mantenere la famiglia a Napoli vanno a lavorare al centro e nord Italia con stipendi che talvolta non arrivano a 1000 euro al mese. Noi cerchiamo oggi di analizzare questo complesso, ve lo diciamo subito, problema, lo facciamo con Paolo Landi, segretario generale della Diconsum, dell'Associazione di Consumatori del Sindacato CISL. Avremo poi Marco Mancini, che fa parte dell'ufficio stampa di Ferrovie dello Stato, e poi una riflessione finale affidata a Monsignor Domenico Sigalini, vescovo di Palestrina, una diocesi che ha un alto numero di pendolari al proprio interno. Monsignor Sigalini è anche segretario per la Commissione Episcopale per le Migrazioni. Quindi iniziamo subito a capire cosa di questa manifestazione di ieri, che ha bloccato il collegamento ferroviario a Roma Tiburtina, ma anche con diversi problemi per il collegamento ferroviario nazionale, pensa proprio la Diconsum con il segretario generale Paolo Landi. Ascoltiamo.
La riflessione è molto semplice. Le persone hanno diritto a protestare, ma debbono sapere che anche gli altri hanno uguali diritti a viaggiare. Io credo che quella protesta sia stata veramente sbagliata, perché invece di attrarre simpatia da parte della popolazione si è attirata invece delle ire. Credo che la protesta sarebbe stata meglio indirizzarla sotto la casa del presidente della regione Bassolino per fargli rinnovare la convenzione con le ferrovie.
Presidente Landi, e questo è il primo punto, queste convenzioni per aiutare persone come questi pendolari settimanali, che comunque hanno sulle loro spalle un grosso sacrificio, spesso scadono e c'è un rimpallo di responsabilità tra enti locali, regioni, ferrovie dello Stato, ognuno scarica la responsabilità sull'altro, ci vanno di mezzo poi i lavoratori che sono esasperati. Che fare allora?
Ma qui purtroppo dobbiamo partire da un presupposto che è una novità nel nostro paese. Oramai anche le imprese di servizio, le vecchie strutture di servizio pubblico che noi abbiamo sempre considerato come grandi imprese pubbliche, oramai sono delle società e di conseguenza hanno dei bilanci da rispettare. E quindi tutta una serie di agevolazioni che ancora oggi ci sono ed è giusto che ci siano, come tutte quelle per i pendolari, sono agevolazioni che vengono concordate con le regioni. Ed è chiaro che se queste poi vengono a scadenza e non vengono rinnovate si creano dei problemi. Io credo che quando vengono a scadenza sia importante protestare perché siano rinnovate, ma protestare non creando il disagio nei confronti di altri viaggiatori come è stato fatto, perché questo è assolutamente sbagliato, è assolutamente da condannare, ma andando a protestare o sotto le finestre delle ferrovie, se la responsabilità è delle ferrovie, o magari sotto la casa di Bassolino, che ritengo che sia molto più probabile la responsabilità della regione per non avere rinnovato la convenzione, perché in fondo alle ferrovie l'importante è che qualcuno paghi il biglietto, che lo paghino gli interessati o che lo paghino parte degli interessati e parte della regione. Credo che alle ferrovie non sia indifferente questo.
Landi, lei rappresenta molti consumatori, quindi anche molti pendolari, molti viaggiatori. Di fatto oggi qualcuno torna a mettere in forse il servizio pubblico svolto dalle Ferrovie dello Stato. Qualcuno dice oggi non è più pensabile pensare a delle ferrovie stile anni 60-70.
Sì, questo è verissimo, però per farle andare meglio ci sono due ipotesi. O vengono queste, l'ammodernamento delle ferrovie viene caricato, come dire, su chi viaggia, o viene caricato sul bilancio dello Stato e quindi su tutti i cittadini. Io credo che la strada corretta sia una parte su chi viaggia e una parte naturalmente su quello che è lo Stato. Certo, queste ferrovie hanno preso troppi impegni di migliorare il servizio e pochissimo hanno fatto. Dico di più, in più occasioni l'associazione che io rappresento, la di Consum, ha sollecitato, come dire, le ferrovie a fare controlli sui treni, perché spesso e volentieri, soprattutto sui treni locali, non essendoci alcun controllo, troppi, tanti sono i portoghesi. Ora, che sia un'associazione a sollecitare le ferrovie a fare i controlli perché ci sono troppi portoghesi che viaggiano senza biglietto, è il colmo. Quindi, prima di aumentare i biglietti, come è stato fatto, si cerchi di farli pagare a tutti, facendo dei controlli seri anche sulle tratte brevi, quando invece purtroppo spesso e volentieri tutti sanno che non vengono fatti questi tratti, tutti sanno che le macchinette che fanno i biglietti presso le stazioni spesso non funzionano. Cioè, mi sembra francamente che ci sia anche da parte delle ferrovie delle grosse responsabilità che vanno, come dire, denunciate.
Quindi Landi, lei come Adiconsum però dice le ferrovie devono mantenere il ruolo di servizio pubblico in Italia.
Le ferrovie devono mantenere il ruolo di servizio pubblico e noi andremo incontro a delle difficoltà. Io voglio essere chiaro, perché quando si, come dire, sulle tratte più ricche, la Milano-Roma o la Milano-Venezia o la Milano-Torino vengono liberalizzate e altre società arriveranno con i loro treni, società svizzere, società francese con i treni francesi e svizzeri, va benissimo, probabilmente su queste tratte ci sarà una bella concorrenza, ma se viene tolto, diciamo così, le risorse dalle tratte più ricche, è evidente che le tratte povere vanno poi in difficoltà, e le tratte povere vanno in difficoltà con due conseguenze: o le ferrovie chiudono queste tratte o le ferrovie vanno alle regioni a batter cassa perché siano finanziate da parte delle regioni. Io credo che anche qui c'è bisogno di, come dire, di qualche equilibrio in più, di qualche solidarietà in più, perché come era nel passato che le tratte ricche pagano e si fanno anche le tratte povere, questo in futuro sarà molto più difficile e quindi noi andiamo incontro soprattutto per le aree delle tratte povere a problemi nuovi che dovremo affrontare.
Lo Stato si deve far carico di questo progetto.
Lo Stato si deve far carico di questo progetto e per quanto riguarda lo Stato nazionale si fa carico delle grandi direttrici nazionali. Per le direttrici locali devono essere le regioni a farsene carico in termini di garanzia del servizio e in termini anche di intervento laddove, come dire, il costo dei biglietti, il costo degli abbonamenti non è sufficiente a ripagare il servizio. Quindi dovrà esserci questo mix tra quello che è, come dire, il costo dell'abbonamento pagato dall'interessato e il costo della società, in questo caso la regione, che per garantire il servizio si fa carico di un certo onere. Però ripeto, saranno problemi seri per il prossimo futuro.
Landi, di fatto oggi molti treni pendolari viaggiano in ritardo, sono sporchi, la gente non paga il biglietto, i bagni sono assolutamente chiusi spesso e non funzionano, sono intasati, l'aria condizionata o il riscaldamento d'inverno non funziona. Quindi è un quadro desolante, francamente. Qual è il cancro che impedisce un servizio dignitoso delle ferrovie dello Stato?
Il numero uno è avere messo, fino a poco tempo fa, a gestire le ferrovie un'equipe, un personaggio, il cui obiettivo non era far andare bene le ferrovie, il cui obiettivo era far andare male le ferrovie per creare le condizioni per privatizzarlo, e ha distrutto le ferrovie. Ha distrutto le ferrovie anche non chiedendo allo Stato nei vari anni quello che era un giusto e un corretto adeguamento dei biglietti. Quel personaggio lì poi se ne è andato con somme favolose, è andato all'Alitalia e ha distrutto anche l'Alitalia. Quindi la prima cosa è che ci sia a gestire le ferrovie delle persone che vogliono far girare le ferrovie, che vogliono potenziare le ferrovie, che vogliono che il servizio sia efficiente e funzioni e siano anche di esempio, come dire, per quanto riguarda tutta la struttura. E mi sembra che oggi questo tipo di, come dire, di management c'è alle ferrovie. Certo, ci sono i problemi che devono essere affrontati. I problemi sono carrozze vecchie, treni vecchi, necessità di forti investimenti con le ferrovie che è fortemente indebitata. E quindi qui, come dire, far quadrare il cerchio diventa veramente complicato. E io credo che l'obiettivo sia quello di avere delle tariffe eque, corrette, perché la gente oggi vuole viaggiare, come dire, in delle cose dignitose e vuole viaggiare con dei treni puntuali, e che sia anche un intervento dello Stato per fare un salto qualitativo per quanto riguarda il servizio del trasporto treno, che è fondamentale per il nostro paese, non soltanto per chi lavora, ma anche per cercare di inquinare un po' meno questo nostro paese.
Cosa farà di Consum su questo fronte?
Ma guarda, noi continuamente negli incontri che abbiamo, come dire, con le ferrovie sollecitiamo due cose importanti. Il primo, come dire, che ci sia un programma serio di investimenti e che questo venga realizzato e mantenuto e non soltanto, come dire, proclamato e poi non fatto nulla. In secondo luogo, le ferrovie devono anche dotarsi di strumenti di controllo perché sui treni non ci siano i portoghesi, perché chi non paga il biglietto finisce per caricare sugli altri il suo viaggio gratis e purtroppo anche su questo, come dire, viene fatto troppo poco. E poi c'è bisogno che lo Stato probabilmente tiri fuori un po' di risorse per fare un ammodernamento serio della nostra rete, che non significa soltanto la TAV, non significa soltanto le grandi direttrici, come dire, Nord-Sud o Torino-Venezia, ma sono anche tutte le altre realtà che necessitano di investimenti sia in treni più efficienti, sia in carrozze con l'aria condizionata, perché è assurdo non avere questo servizio oggi, e carrozze anche più pulite. E qui io voglio dire che quando ci sono società che sono abilitate alla pulizia delle carrozze e non funzionano, queste devono essere cacciate via, come succede in tutti i posti. Invece purtroppo assistiamo a costi enormi per quanto riguarda la gestione di questi servizi e poi una gestione di questi servizi assolutamente, come dire, negativa. Qui abbiamo proposto alla stessa ferrovia di dire: mettete su tutte le carrozze un bel cartello in cui uno possa segnalare che quel determinato treno a quel determinato orario e quindi con quel tipo di personale che viaggia, il treno non è puntuale, il treno è sporco, il treno è in ritardo, e quindi andare a individuare anche all'interno del personale della ferrovia precise responsabilità quando le cose non funzionano. Invece purtroppo anche questo non c'è.
E noi ringraziamo Paolo Landi, segretario generale della Diconsum, l'associazione di consumatori del sindacato CISL, che ci ha un po' intanto chiarito, affrontando il problema da vari aspetti. Ma a questo punto un caro saluto a Marco Mancini dell'ufficio stampa di Ferrovie dello Stato. Mancini, ben trovato.
Sì, buongiorno ai tuoi radioascoltatori.
Grazie a te Marco, sappiamo che per te ieri è stata una giornata importante ma anche molto dura, e un primo punto che anche è emerso dalla riflessione che faceva la Diconsum con Landi: una protesta sociale forse giusta nel merito ma sbagliata nelle modalità.
Beh, io ho sentito Paolo Landi, che saluto, e ha chiesto giustamente che le ferrovie facciano anche, fra le altre cose, pagare il biglietto a chi sale sul treno. Diciamo che è un dovere dell'azienda farlo per rispetto, in primo luogo, di tutti i viaggiatori che correttamente seguono le regole necessarie per usare il mezzo pubblico, ma lo è anche per l'azionista di un'azienda come la nostra, che è un'azienda per azioni, ma all'azionista unico, il Ministero dell'Economia e Finanze, lo Stato e quindi tutti noi, è un atteggiamento, un comportamento di correttezza nei confronti di tutti. Quello che è successo ieri, i commenti oggi si sprecano, ma mi sembra tutti sono indirizzati a stigmatizzare un atteggiamento che ha finito col penalizzare migliaia e migliaia di persone che ieri si spostavano per motivi di lavoro, di studio, di salute o di turismo. Abbiamo fatto questo, abbiamo chiesto che quel biglietto, che fra l'altro in Italia continua ad essere di gran lunga più contenuto come costi rispetto a tutti gli altri vettori europei, fosse pagato correttamente come gran parte dei viaggiatori di quel treno, di quell'Espresso 830, ieri avevano fatto.
Marco Mancini, è anche vero però che quello che è successo ieri è anche espressione di un forte disagio sociale e la mancanza di una convenzione che prima c'era e che poi non è stata rinnovata. Il problema qui è capire di chi è la responsabilità. Forse c'è stata un'esasperazione che è stata portata avanti da un rimpallo di competenze tra la Regione Campania e le Ferrovie dello Stato, che qualche giornale scrive oggi non hanno ritenuto economicamente producente rinnovare questa convenzione, a danno di gente che magari prende tra le 500 e i 1000 euro al mese lasciando la famiglia a Napoli o a Salerno.
Ma guarda, in realtà la convenzione risale a un paio di anni fa, già scaduta da tempo, e quindi è bizzarro immaginare che la protesta sia legata a qualcosa che non c'è più già ormai da un paio di anni. la protesta la si fa subito in questo caso. Quello che è cambiato negli ultimi mesi è l'atteggiamento che l'azienda ha nei confronti di chi sale sul treno, ovvero sia nel passato forse c'è stato un po' di lassismo, si è chiuso un occhio, due occhi. Da un certo momento in poi è stato deciso sia nel trasporto regionale che nel trasporto a media e lunga percorrenza che chi sale sul treno deve rispettare queste regole. Noi da parte nostra abbiamo l'impegno forte, costante e importante di migliorare, come giustamente ci chiedeva Landi, la qualità, l'efficienza, l'efficacia del servizio che eroghiamo. D'altra parte però non possiamo non chiedere il contributo minimo che il viaggiatore deve dare a questo percorso, ed è quello di pagare il biglietto e di rispettare quelli che sono doveri di, anche di civile convivenza, perché come ho detto ieri sulle 830, sulle 800-850 persone che erano su quel treno a non pagare il biglietto, alla fine erano 200-250 persone che successivamente si sono spostate sui binari, hanno fatto quello che è cronaca e tutti noi sappiamo.
Marco Mancini, noi abbiamo cercato anche di riflettere su questa vicenda di protesta esasperata, forse sbagliata, ma anche di disagio sociale che oggi in Italia purtroppo questa protesta esprime nuovamente, anche con un vescovo. E siamo andati a trovare Monsignor Domenico Sigalini, che è vescovo di Palestrina, una diocesi dove ci sono 10.000 pendolari che ogni giorno si spostano verso Roma, ma che è anche segretario per la Commissione Episcopale, quindi della Chiesa Italiana, per le migrazioni. Ascoltiamo quello che ci ha detto insieme. Monsignor Sigalini, buona giornata.
Buona giornata a tutti, buongiorno.
Allora, lei è vescovo di una diocesi, quella di Palestrina, fatta da molti pendolari.
Particolarmente a un paese, una cittadina che è Zagarolo, la stazione più importante della diocesi, da cui partono 6.000 persone ogni giorno. Questi si riescono a salire sul treno, sono sempre in piedi, stipati all'inverosimile ad ogni ora del mattino fin dalle 6, con il timore magari di un ritardo che ti fa saltare gli orari di lavoro. Ecco, io sono convinto che i treni sono un servizio assolutamente necessario per una economia e una ecologia della vita, se non si vuole stare due ore in coda sulla corda anulare. E quindi la qualità del servizio deve essere alta. Quello che noi vediamo è un pochino scarsa.
Monsignor Sigalini, l'episodio di questi pendolari di Salerno, di Napoli, che hanno bloccato la stazione Tiburtina e i collegamenti tra nord e sud, sud e nord dell'Italia, compresi anche altri collegamenti pendolari, ripropongono un fatto sociale che forse molti non hanno presente, cioè il pendolarismo settimanale, persone che lasciano al sud le loro famiglie, la domenica notte vanno al nord, lavorano e il venerdì notte ritornano a casa per guadagnare magari meno di 1.000 euro al mese.
Ecco, intanto teniamo conto che questi pendolari versano tutti in anticipo o di un mese o di tre o di sei o addirittura di un anno il prezzo dell'abbonamento. Per le ferrovie sono un introito non piccolo, sicuro, a disposizione. Non mi pare che ci sia alle spalle una progettualità, un pensiero organizzato che li tiene in conto, fatto di rispetto della dignità delle persone, di allungamento delle banchine nelle principali stazioni, di orari rispettati, di linee elettriche aggiornate. Ecco, io purtroppo non ho conoscenze tecniche, sono per la solidarietà sempre, ma mi piacerebbe sapere se i soldi dei pendolari vanno a beneficiare altri o se vengono messi a disposizione per rendere efficiente il servizio dei loro treni. Sicuramente poi non credo alla bontà della protesta selvaggia, ma non scuso neanche l'ignoranza dei loro problemi o l'esasperazione dei loro orari, dei loro percorsi.
Qualche dubbio può nascere sul fatto di occupare e bloccare una stazione ferroviaria e magari un'intera nazione.
Certo, questo bisogna evitarlo assolutamente, e quindi anticipare i bisogni delle persone. Questi pendolari sono l'ossatura dell'economia, sono il sostegno delle famiglie, sono la spina dorsale della vita sociale, devono essere rispettati nella loro dignità di lavoratori e quindi devono essere aiutati molto meglio a vivere il loro lavoro. Non sono tifosi che vanno a una partita o giovani che vanno in discoteca, per i quali si può anche pensare a un servizio sociale. Questi vanno a guadagnarsi il pane quotidianamente e hanno diritto a un trattamento giusto. E i valori di cui sono portatori sono un patrimonio che va fatto correre veramente sulle rotaie della nostra penisola.
Monsignor Sigalini, naturalmente questo tipo di pendolarismo settimanale rappresenta una delle ossature dell'economia italiana, di cui spesso le ferrovie non sono degli eccelsi interpreti.
Esatto, e quindi la gente rimane esasperata, ma bisogna ricordare che le ferrovie sono un servizio prima che un business. È chiaro che non possono fare carità e vivere così di aria. Vivono anche di quello che si mette a disposizione, dei guadagni, eccetera, ma soprattutto sono un servizio, perché la nazione possa compiere quei doveri fondamentali che sono tipici di una vita sociale, quello di portare i lavoratori sul luogo di lavoro con minor pene. Credo che sia una delle cose che uno Stato, un'azienda deve avere davanti.
Monsignor Sigalini, lei ha toccato un punto molto importante che è oggetto di dibattito anche nelle istituzioni italiane. Il concetto di servizio a cui le ferrovie dello Stato da sempre sono chiamate nella Repubblica Italiana. Oggi qualcuno prova a mettere in dubbio questo concetto di servizio sociale dei treni italiani a vantaggio più o meno di un business, penso all'alta velocità. Questo concetto di servizio deve restare, secondo lei, delle ferrovie?
È assolutamente necessario, perché tra l'altro questo servizio dà anche all'Italia una percorribilità, una ecologia diversa. Perché se funzionassero di più questi treni dei pendolari, noi avremmo meno code sul raccordo anulare a Roma, per esempio. Se fossimo sicuri che quando tu lo prendi ti porta veramente a destinazione e non così a caso, a seconda di cosa capita per dar precedenza ad altre realtà. Io sono convinto che il servizio è il primo compito che deve avere una realtà di questo genere. È chiaro che siamo in tempi in cui il servizio deve essere collegato anche a una possibilità di gestione che diventa sempre di più autonoma, però lo Stato qui deve investire.
Qual è il giusto equilibrio? Lei è un vescovo, Monsignor Sigalini, Sì. Tra servizio e business nelle ferrovie dello Stato, secondo lei?
L'equilibrio per me è sbilanciato dalla parte del servizio, perché giustamente se tutto dovesse essere business noi lasciamo fuori la povera gente e che è quella che con un'ora di lavoro ogni giorno tiene in piedi la nazione, mentre invece il business qualche volta è soltanto una realtà che riguarda alcune categorie sociali e riguarda tante volte l'immagine. Quello anche business, però mi sbilancerei dalla parte della solidarietà e del servizio sociale.
E questo era Monsignor Domenico Sigalini, il segretario per la Commissione Episcopale della Chiesa Italiana per le Migrazioni e Vescovo di Palestrina. Marco Mancini, siamo in conclusione. Allora, qua da parte di un vescovo, nella cui diocesi ci sono molti pendolari, c'è un forte richiamo al servizio pubblico delle ferrovie dello Stato italiane. Che possiamo rispondere?
Beh, possiamo rispondere che questa coscienza etica forte è presente in tutti noi, in tutti i ferrovieri. Però poi c'è una questione di ruoli. Non possiamo chiedere alle ferrovie di fare mediazione sociale, ci sono altre istituzioni, ci sono altri organismi preposti per questo. Ci sono poi servizi che spetta allo Stato definire universali, si sta proprio discutendo anche nel governo in questi giorni, in queste settimane, cioè servizi che non sono remunerativi per un'azienda, che se le ferrovie, come già il percorso è avviato, conosceranno una piena e completa liberalizzazione, nessun privato sarebbe disponibile ad andare a fare, perché servizi che non hanno una contropartita in termini di remuneratività. Bene, quei servizi si reputa che siano importanti, che siano significativi, che abbiano appunto una valenza sociale, allora su quei servizi qualcuno deve aggiungere, perché l'azienda che li eroghi sia in grado di farlo senza incidere poi sui bilanci dello Stato, se è un'azienda pubblica, eroghi quel contributo finanziario necessario perché tutto questo accada in maniera efficiente ed efficace.
Ma questo quanto è il punto.
Quanto poi i pendolari che ogni giorno utilizzano i treni di trasporto regionale, il piano di impresa di Ferrovie dello Stato che guarda al 2011 ha previsto degli stanziamenti, dei finanziamenti e degli investimenti estremamente consistenti nell'ordine di 8 miliardi di euro, quindi c'è un'attenzione particolare. Ricordiamoci tuttavia che il viaggiatore che prende quel treno contribuisce per un terzo al costo di quel servizio, l'altro due terzi sono coperti dalla regione, quindi anche quel servizio, cioè il servizio locale, è un servizio che ha una valenza sociale, per questo a finanziarlo, a contribuire al suo buon andamento interviene un'istituzione che è in questo caso la regione. Giusto per capire che le dinamiche sono più complesse, l'azienda è giusto che riesca a dare un servizio di qualità, perché è giusto che chi ogni mattina, come diceva il Vescovo, si reca al lavoro e dà un grande valore aggiunto a questo paese in termini non solo economici ma anche morali, debba viaggiare in maniera assolutamente più che dignitosa.
Io ti ringrazio Marco, siamo in conclusione, forse potremmo dire che su questo punto lo Stato, giustamente come tu hai sottolineato, le ferrovie dello Stato non possono garantire un servizio eterno senza dei fondi, lo Stato si deve far carico di continuare nelle ferrovie dello Stato ad investire per garantire un servizio ai cittadini. D'altronde ci sono dei servizi oggi in Italia che certamente tali devono restare, questa è un po', almeno personalmente, la mia opinione, soprattutto in un campo come quello ferroviario dove veramente si mette in comunicazione la comunità italiana e si fa viaggiare l'economia. Marco, io ti ringrazio, ringrazio il tuo lavoro preciso e puntuale nel seno delle Ferrovie dello Stato, grazie a Marco Mancini, grazie e buon lavoro.
Grazie.
Quindi chiudiamo questo collegamento, da Luca Collodi è tutto, io ringrazio Roberto Bellino, Eva Rorman, Elena Colson, la linea alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.